Gran Bazar. Sguardi sonori. Oltre i confini.
Trovati da Christian Gilardi, quella che abbiamo appena sentito era la cora di Ballaché Sissoko, un musicista del Mali che ci introduce immediatamente nell'argomento di Gran Bazar di oggi. Infatti parleremo della musica dei griot, cioè tutti quei musicisti cantastorie che in un'area ben definita, quella per esempio del Senegal, ma anche appunto del Mali, hanno portato avanti e portano avanti ancora oggi una tradizione molto importante. Per parlare di questa tradizione, dell'arte dei griot, abbiamo invitato a Gran Bazar Vito Antonio Aresta, che ha svolto diverse ricerche di campo appunto in Senegal, in Gambia, in Mali, riguardanti le performance culturali, la cooperazione internazionale, e soprattutto ha mappato i riti dei Wolof, dei Lebu e dei Serer, che sono popolazioni appunto che vivono in Africa, nella zona prevalentemente del Senegal, del Gambia e del Mali. Anche membro del comitato scientifico di Dada, rivista di antropologia post globale, e docente di filosofia e storia della scuola secondaria di secondo grado. Benvenuto quindi a Vito Antonio Aresta.
Grazie, buongiorno. Grazie a voi per questo graditissimo invito che mi dà la possibilità di ragionare con voi di alcuni aspetti che ritengo molto interessanti. Ecco.
Lei ha un interesse per le forme di rituali collettive in diverse società umane, ma in particolar modo quelle dell'Africa e ancora più specificatamente quelle, diciamo, legate a dei paesi geografici che indichiamo come Senegal, Mali, ma che poi hanno delle complessità interne molto più profonde rispetto a quello che la geografia politica ci riconsegna. Antonio Resta, potrebbe raccontarci cosa l'ha ispirata a studiare l'arte dei griot, cosa sono i griot e appunto perché ha voluto esplorare questa tradizione culturale?
Ma intanto sono d'accordo con lei che si tratta di un'area geografica, quella dell'Africa subsahariana occidentale, molto complessa, molto ricca di tante storie, di tanti universi culturali che io ho incrociato per la prima volta un bel po' di anni fa da studente nella mia sede universitaria, che era quella di Lecce, dove ho iniziato a frequentare gli amici, in quel caso erano senegalesi e keniani, e fui completamente rapito dalle loro performance musicali e rituali, e quindi il primo amore è stato sicuramente quello verso la musica e verso la danza. Pur essendo stato loro ospite in diverse occasioni per condividere pranzi o tè o lunghe chiacchierate, mi rimaneva però sempre il cruccio di rimanere su uno strato epidermico, superficiale, cioè nonostante la loro ospitalità e la loro apertura, avevo l'impressione di non riuscire mai ad accedere pienamente a quello che era il loro universo culturale. E così decisi di recarmi in Africa per la prima volta, fui ospitato da due famiglie di griot del Senegal, che sono la famiglia Njero e la famiglia Fall. Non ci andai per fare quella che era una ricerca canonica, ero già laureato, ma la motivazione principale fu quella di andare ad incontrare alcune persone delle quali mi avevano parlato diverse volte e di partecipare ad alcuni riti. E fui molto 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 fortunato. Il Senegal ha tra i suoi valori fondanti la teranga, che si può produrre con ospitalità, sia in quell'occasione sia in quelle successive. Io ho goduto pienamente dell'ospitalità degli amici e delle amiche senegalesi, e la prima volta in particolare, dopo pochi giorni che ero arrivato a Dakar, ebbi la fortuna di essere ospitato da un signore che è considerato uno dei maggiori rappresentanti della musica d'Africa. Mi riferisco a Dudu Njeros, che è considerato giustamente un autorevole rappresentante perché lui ha collaborato con diversi occidentali come Peter Gabriel, Miles Davis, e ha realizzato performance nei più prestigiosi contesti internazionali. L'incontro con questo signore molto minuto, molto carismatico, mi aprì un mondo che iniziai a esplorare 20 anni fa e che continua a essere uno scrigno prezioso contenente molti segreti. L'amore per l'antropologia sociale e culturale è venuto dopo ed è nato dal bisogno di dotarmi di quella che potremmo chiamare una sorta di cassetta degli attrezzi, che mi ha fornito poi gli strumenti un po' più concettuali e metodologici per poter indagare universi culturali diversi dal mio.
Ecco, proprio di Dudu Ndiaye Rose, che lei ha citato poco fa, ascoltiamo un brano che, perdonatemi la pronuncia, Cheikh Anta Diop. Di che cosa si tratta, Antonio Resta?
Cheikh Anta Diop è considerato uno degli intellettuali della negritude, quindi di questo movimento filosofico, politico, letterario, che è in una particolare fase storica del Senegal e dell'Africa subsahariana occidentale, ha posto in risalto gli aspetti che caratterizzavano appunto le culture africane e ha rivendicato anche l'importanza della storia delle società dell'Africa nera.
Ecco, ascoltiamo dunque questo brano di Dudu Ndiaye Rose. Dudun dai Rose Cheikh Anta Diop. Siamo in compagnia di Antonio Aresta, siamo a Gran Bazar, stiamo cominciando ad esplorare questo mondo particolare che è quello dei griot. Come definirebbe il ruolo del griot all'interno delle comunità africane? Che tipo di legame esiste tra il griot e la memoria collettiva di un popolo?
Ma intanto occorre tenere presente il fatto che griot è un termine francese di probabile derivazione portoghese, che così in maniera molto schematica indica il cantastorie e viene impiegato per indicare i cantastorie dell'Africa subsahariana occidentale. E però per comprendere il ruolo e le funzioni sociali dei griot occorre tenere presente almeno due distinzioni. Quella tra prospettiva emica e prospettiva etica, cioè la prospettiva del ricercatore e la prospettiva dell'attore sociale, è quella tra le lingue veicolari e le lingue autoctone, cioè le lingue occidentali, in questo caso quella francese, perché appunto nell'Africa subsahariana occidentale la lingua veicolare è il francese, e le numerosissime lingue autoctone. Per mettere a fuoco questa figura farò due esempi tratti da due lingue, quella Wolof, che è la lingua più diffusa in Senegal, ma è diffusa anche in Mauritania e in Gambia, e la lingua mandinka, che è parlata in Gambia, Guinea-Bissau e Senegal. In Wolof il termine che indica il griot è Gewel. Gewel deriva da Geu, che significa cerchio, ed evoca proprio il cerchio che si forma attorno al narratore, attorno al griot. Il Gewel è colui che parla ai presenti, che però non si limitano ad ascoltare, ma partecipano alla narrazione. Al termine Gewel poi sono collegati altri termini come Ngewel e Ngewolé. Il primo indica l'abitazione del griot, il secondo invece si riferisce a quelli che noi chiamiamo gli habitus dei Gewel, che condividono con i propri lignaggi. E per habitus intendiamo le posture, la mimica, la gestualità. In lingua mandinka invece il griot viene indicato con un altro termine che è Jali e che significa sangue. E per comprendere questa associazione tra sangue e griot o Jali o Gewel, bisogna tenere presente che i griot sono collegati nelle società dell'Africa nera ai fabbri, la cui funzione sociale è associata al sangue. Perché? Perché realizzano armi e intervengono nella circoncisione. E a questo punto uno potrebbe chiedersi allora perché collegare il griot al sangue. Le corrispondenze semantiche di significato che ci sono tra griot, fabbri, parola, sangue, vengono fuori se teniamo conto di un altro termine della lingua wolof, che è tg. Tg significa battere forte e indica sia l'azione del forgiare il ferro, compiuta dai fabbri appunto, sia quella di suonare un tamburo o uno strumento a corde. E così come il fabbro batte il ferro, percuote il ferro per creare le armi, così il griot percuote il tamburo per enfatizzare le parole pronunciate che possono diventare un'arma. Entrambi, sia il fabbro sia il griot, sono capaci di nuocere e far sgorgare il sangue, sia a timore di quello che può dire un griot, perché il griot è dotato del potere della parola e conosce i segreti di tutti. Ma ancora occorre tenere presente anche che nei territori che facevano parte dell'impero del Mali, e quindi stiamo parlando di uno degli imperi più noti e importanti, diffuso tra il XII e il XVI secolo d.C., in quella configurazione, in quella compagine politica e sociale, il griot è musicista, danzatore, cantastore, genealogista e officiante di tutti i riti. E questo essere officiante di tutti i riti è una funzione che continua a svolgere ancora oggi, nel senso che non ci sono riti nei quali non ci siano griot a officiarli. Per quanto concerne invece le michedeva dei rapporti tra griot e memoria collettiva, bisogna tenere presente i numerosi riti appunto nei quali i griot agiscono, del sistema degli oggetti con i quali sono in relazione, delle danze, delle posture, delle mimiche, e questo rapporto si evince anche dalle dinamiche della narrazione orale e del linguaggio che è specifico e caratteristico della narrazione orale.
A questo proposito andiamo ad ascoltare un musicista che anche lui, come dire, ha un'importanza all'interno della musica, più specificatamente del Burkina Faso. Si tratta di Adama Koueta. Nel brano che andremo ad ascoltare suona il bolon, che è una sorta di arpa africana molto simile alla cora, che veniva suonato in alcuni momenti particolari. Il brano che abbiamo appena ascoltato era di Adama Koeta, suonava il bolon. Adama Koeta, appunto, lo abbiamo detto in precedenza, è un musicista del Burkina Faso e ha appunto questa tradizione di questa arpa africana, così potremmo definirla, Antonio Aresta.
Sì, ed è uno dei cordofoni che possono avere due impieghi principali, cioè uno appunto di carattere rituale e l'altro legato a delle performance artistiche. E in questo caso il signore in questione, Adama Koeta, è un artista, un musicista che vive tra il suo paese d'origine, che è il Burkina Faso, e la Francia, e quindi è proprio uno dei rappresentanti, diciamo, di questa forma duplice di usare questo strumento musicale.
Torniamo sull'arte dei griot, che spesso è associata alla narrazione orale. Qual è, secondo lei, il potere della parola in una società che si esprime attraverso la tradizione orale?
Anche in questo caso, per avere delle risposte, è utile tenere presente sia le lingue autoctone e ricordare nuovamente il mito di Sundiata Keita. Perché la parola pronunciata dai griot, nella prospettiva delle società che componevano questa compagine dell'impero del Mali, è dotata di niama, che è un termine malinco che indica la forza indispensabile alla sopravvivenza di ogni essere e al funzionamento della società. In questa prospettiva la parola agisce e modifica le relazioni tra i presenti e tra costoro e l'ambiente, tra costoro e gli antenati. Dobbiamo tenere conto che c'è una interlocuzione costante tra i vivi e gli antenati. Bisogna anche ricordare due altri termini della lingua mandinka, che sono Ngana e Ngarak, e lo stretto rapporto che lega Ngana e Ngara. Il primo termine significa parola, il secondo significa azione. Questa connessione tra Ngana e Ngarak la ritroviamo fin dal mito di Sundiata Keita, perché Sundiata, che è il re, ha le gambe paralizzate. Dopo svariati tentativi riesce ad alzarsi solo grazie alle parole di incitamento del suo griot Bala Paseke. Ogni re, ogni nobile era sempre accompagnato dal suo griot. La centralità dei griot nei riti scaturisce proprio da questa connessione. Abbiamo detto prima, sono officianti di tutti i riti. Proprio data la stretta connessione tra parola e azione, noi li ritroviamo in tutti i riti. E se per esempio teniamo conto del rito della lotta, che ha vari nomi a seconda delle etnie e delle regioni, si può chiamare Lamb, Umbapat e anche varie forme di esecuzione, quasi sempre i griot pronunciano delle formule orali che sono scandite, rafforzate dal ritmo dei tamburi, prevalentemente sabar, che sono dei tamburi oblunghi, che si suonano con una mano e una bacchetta, si avvalgono della conoscenza delle genealogie e possono lodare e incitare un lottatore, oppure offenderlo o intimorirlo, a seconda che sia il proprio lottatore o l'avversario. In questo modo determinano l'esito del confronto tra i due avversari. ma ancora un altro rito affascinante, bellissimo, straordinario, un rito di possessione che si chiama Ndop, che viene praticato dai pescatori Lebu, che sono un'etnia che si trova anche in Senegal, e nell'animismo, nella visione cosmogonica dei Lebu, è presente uno spirito che si chiama Rap, che può possedere una persona e fino ad arrivare a compromettere alcune funzioni di questa persona, come la motilità, il linguaggio, le capacità relazionali. Per liberare questa persona si pratica l'ondo, che dura moltissimi giorni, di solito si pratica in prossimità dell'oceano, e in questo rito, nuovamente, ad accompagnare le formule orali pronunciate dai griot, ci sono i tamburi, che possono essere o i sabat, di cui parlavo prima, o i tama, che sono dei tamburi ascellari estremamente affascinanti, che riproducono il linguaggio del griot, che pronuncia delle formule per imbonirsi lo spirito e per avere il favore degli spiriti.
Ecco, lei ha citato appunto il tamburo tama, che viene anche tradotto in lingua italiana come il tamburo parlante. C'è un musicista che risponde al nome di Baba Sissoko, è un polistrumentista, appunto suonatore anche di molti strumenti a percussione, uno dei maggiori esponenti della musica africana, da anni impegnato nella diffusione della tradizione musicale del Mali in ambito internazionale. Si ricorda, ecco, forse uno dei lavori più importanti che lo ha portato anche in diverse città europee è stato l'album assieme alla splendida voce di Didi Bridgewater. Ascoltiamo dunque un brano di Baba Sissoko, siamo appunto nel Mali. La musica di Baba Sissoko, siamo sempre in compagnia di Antonio Aresta, stiamo parlando appunto dell'arte dei griot in questa zona dell'Africa nera, Antonio Aresta, quali sono gli elementi distintivi che caratterizzano una performance di un griot? Cosa rende un'esibizione davvero autentica e coinvolgente?
Torno un attimo sul tama, perché sono dei tamburi molto particolari che richiedono delle abilità artistiche notevoli, anche una notevole resistenza fisica. Sono dei tamburi ascellari e, come diceva bene lei, sono denominati anche tamburi parlanti, perché tra le varie tipologie appunto di tamburi che esistono, questi sono quelli che maggiormente vengono impiegati per questo scopo, cioè per pronunciare delle formule, per creare delle relazioni con gli esseri invisibili. Per quanto riguarda questa sua ultima domanda, occorre tener conto del fatto che ciò che caratterizza una performance sono proprio le relazioni tra i griot e gli attori sociali presenti e tra i griot e gli esseri invisibili. Ogni volta che c'è un rito, la parte iniziale del rito prevede che il griot suoni un ritmo che in Wolof si chiama tagumbar. Tagumbar è un ritmo che si può eseguire con i tamburi tabar o con i tama e che serve a presentarsi, cioè a presentare il proprio lignaggio. Ogni lignaggio ha un proprio tagumbar, e a chiedere permesso agli spiriti di poter suonare. La relazione dunque è ciò che caratterizza le performance, e la relazione si evince dal linguaggio formulare, ovvero una forma di linguaggio che prevede il fatto che il griot pronunci delle formule e che gli altri non si limitino ad ascoltarle, ma che ne pronuncino altre che sono strettamente collegate con la formula pronunciata dal griot. E quindi c'è un gioco costante tra narratore e quello che noi da occidentali chiameremmo pubblico, ma che in realtà non è un pubblico, perché sono tutti attori, sia attori nel senso teatrale, sia attori sociali nel senso dell'antropologia. Ma per chiarire questo aspetto, ovvero della relazione, mi piace ricordare un frammento di un'intervista che un vecchio griot della regione di Cesse in Senegal mi lasciò. Questa intervista a noi e ad altri amici senegalesi con i quali io ero andato a trovarlo, e quindi leggo questo brevissimo frammento in cui dice che il griot, per non sentirsi male quando suona e per essere protetto, deve fare due cose: deve versare dell'acqua in una ciotola e girarla con un galen, cioè con una bacchetta che è quella che si usa per suonare, e poi berla. Ma la seconda cosa che protegge dal malocchio delle cattive parole della gente è chiedere soldi, perché per la fortuna di chi dà e per la fortuna di chi riceve bisogna regalare dei soldi al griot. È più importante regalare qualcosa al griot che pagarlo. La richiesta del dono da parte del griot è molto importante. In Wolof si chiama woyan e viene praticato nelle feste o quando si incontra un nobile. Questo modo di fare per i griot non è mendicare, ma è chiedere quello che gli appartiene. In questo caso la relazione si declina proprio in relazione ad uno scambio di doni, al quale gli altri non possono sottrarsi, perché se si sottraessero a questo scambio di doni, verrebbero meno al loro ruolo sociale, che deve essere il ruolo di chi è grato al griot per le parole che sta pronunciando. Siamo all'interno, per esempio, di un battesimo. La famiglia è sicuramente grata nei confronti del griot, perché costui o costei sta cantando le lodi del nascituro e sta enunciando le genealogie di parte paterna e di parte materna. Pertanto le relazioni tra tutti coloro i quali sono coinvolti in una performance sono molteplici, e sono queste a caratterizzare la performance stessa, la performance rituale ovviamente.
Ecco, è molto interessante, perché ci sono tutti questi elementi che vengono a concorrere in un atto naturalmente che noi percepiamo come musicale, ma che poi all'interno hanno dei significati molto molto profondi. Antonio Aresta, ascoltiamo Sona Jabarté, una musicista del Gambia, quindi siamo nell'ambito dell'Africa occidentale. Sona Jabarté è una musicista che suona la cora, quindi di nuovo questo suono che può assomigliare a quello, diciamo, che è l'arpa, ma che poi in realtà è uno strumento costruito appunto con una cassa armonica fatta da una zucca. È una sorta di arpa liuto, diciamo, anche a livello organologico viene definita così, ed è appunto uno strumento tradizionale diffuso in buona parte dell'Africa occidentale. Il brano che andiamo ad ascoltare si intitola Yarabi. Zona Jabarté, la sua cora, il paese La Gambia, e noi siamo sempre con Antonio Aresta, siamo in conclusione di questa prima parte di Gran Bazar dedicata appunto alla musica dei griot. Mi viene ancora da domandare se esistono delle differenze nelle performance dei griot a seconda delle regioni o dei gruppi etnici africani, se sì quali sono le principali differenze.
Certamente sì, ci sono numerosissime differenze che sono legate, come diceva lei, alla provenienza etnica, e altre differenze che sono legate alle aree geografiche. Noi in antropologia sociale distinguiamo un circuito periurbano da quello rurale, per cui per esempio, tanto per rimanere in Senegal, Dakar, che è la capitale, ha un centro urbano che è relativamente piccolo rispetto alla immensa banlieue e periferia da cui questo centro è circondato, e poi al di là della periferia di Dakar, che sia città che regione, ci sono le aree appunto rurali. Per comprendere le differenze che scaturiscono sia dalle aree di provenienza sia dall'appartenenza etnica, nuovamente non si può non fare riferimento ai riti che vengono praticati. E per esempio, se prendiamo in considerazione il rito della lotta, ci accorgiamo che già cambiano i nomi, perché per esempio a Dakar, città e regione, la lotta è o Lamb o Mbapat, che sono due termini che indicano due differenti tipi di lotta. Se andiamo nella regione dei Serer, che è un'altra etnia, mentre a Dakar troviamo un mosaico di etnie, se ci spostiamo nella regione di Fatick o di Chess, troviamo la prevalenza di gruppi etnici Serer, che sono pastori e lottatori, sono coloro ai quali i senegalesi attribuiscono l'origine e la cosmogonia del rito della lotta. Ebbene, nella regione di Fatick c'è una modalità di praticare questo rito che è ben diversa da come viene praticato dalle altre etnie nella regione di Dakar, perché viene praticata una lotta che prevede intanto che l'avversario venga buttato giù per terra, non prevede l'uso di pugni, ma soprattutto poi prevede il fatto che coloro i quali partecipano a questo rito compiano nei mesi precedenti ai riti di lotta, compiano dei pellegrinaggi tra i villaggi che sono coinvolti, e questi pellegrinaggi sono funzionali al supporto che questi lottatori danno nella coltivazione dei campi, nella gestione di lavori particolarmente onerosi da un punto di vista fisico. Quindi, diciamo, l'allenamento fisico di questi lottatori si basa sul lavoro che viene prestato e che viene svolto in supporto delle comunità dei villaggi. Se ci spostiamo appunto a Dakar, troviamo uno scenario completamente diverso, e questo anche per ragioni storiche, perché durante il colonialismo sono stati i francesi a introdurre le scommesse, quindi il denaro, nelle competizioni, e questo ha modificato fortemente la pratica rituale, che è diventata in alcuni casi solo sportiva e agonistica. Qui a Dakar trovi delle arene dotate dei più moderni apparati scenografici nelle quali si confrontano lottatori che hanno anche una corporeità, un fisico ben diverso da quello dei lottatori delle aree rurali, sono molto più mastodontici, e si pratica appunto il lamb, che è una lotta che prevede l'uso dei pugni. In questi casi c'è anche una sorta di ostentazione di tutta la parte mistica che serve a sostenere il lottatore, mentre nelle regioni di Chess e di Fatick tutta la parte mistica è avvolta dal segreto, come accade sempre quando parliamo di credenze appunto animistiche o credenze legate ad altri culti, mettiamola così. Quindi le differenze in questo caso emergono non soltanto in relazione ai gruppi etnici, ma anche ai trascorsi storici e anche alle aree geografiche.
Grazie Antonio Aresta, ci ritroveremo per continuare questo affascinante viaggio all'interno della tradizione dei griot. Dobbiamo concludere questa prima parte, lo facciamo con una musicista molto conosciuta, diciamo, e ricercata anche dai festival musicali europei. Si tratta di Rokia Traoré, che è una cantante, una chitarrista maliana, sicuramente una delle rappresentanti della musica tradizionale africana più importante, come dicevo, e che probabilmente molti ascoltatori hanno potuto anche ascoltarla dal vivo, perché la sua discografia è molto vasta e anche le sue tournée in Europa, non è raro vederla appunto in molti festival estivi. Chiudiamo dunque con un brano di Rokia Traoré, Siamo nel Mali. Un saluto e un ringraziamento particolare naturalmente ad Antonio Aresta.
Io colgo l'occasione nuovamente per ringraziare lei per questo invito e per l'occasione di iniziare questa esplorazione oggi, che poi proseguirà in questa seconda parte di questo nostro dialogo. Grazie ancora.
Grazie Antonio Aresta. Io ricordo che lei ha scritto un libro, per chi volesse approfondire, dal titolo L'arte dei griot e le performance culturali, edito da I Libri di Emil, dove appunto si va a mappare maggiormente anche degli aspetti teatrali, appunto delle performance dei griot. Noi ci risentiamo come al solito settimana prossima. Rokia Traoré è l'artista che chiude questa puntata di Gran Bazar.
We're going to our father's land.